Siamo al nostro ottavo incontro su Maria nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Oggi vediamo questo aspetto: Maria orante nella Chiesa, oppure si potrebbe anche dire Maria nella Chiesa orante, nella Chiesa che prega. E vediamo un breve passo degli Atti degli Apostoli. Ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Atti degli Apostoli, primo capitolo, vi ho letto i versetti da 12 a 14. È l'ultima volta che Maria viene nominata nei libri del Nuovo Testamento, nei testi biblici, e viene nominata proprio in questo atteggiamento di preghiera, tanto che possiamo dire che poi ha continuato così. Questo è il suo ultimo aspetto della sua vita che ci viene presentata quasi per dirci: pensatela sempre così, è perseverante e concorde nella preghiera da allora fino ad oggi e ancora nei prossimi secoli. Era presente anche lei all'ascensione del Signore insieme con le donne e con i parenti di Gesù, che vengono chiamati fratelli di lui. Non vengono chiamati figli di lei, ma fratelli di lui. Erano parenti di lui, erano suoi cugini, che in Oriente anche i cugini sono chiamati fratelli, perché nelle famiglie grosse, patriarcato o matriarcato, tutti vivono insieme. Quindi la madre di Gesù e i fratelli di lui sono presenti all'ascensione, tornano dal monte degli Ulivi a Gerusalemme, si rinchiudono in quella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi, dove li aveva fatti andare Gesù per preparare la cena, quindi in un luogo voluto e amato da lui. Sono sempre ubbidienti in tutto a Gesù, anche nella scelta del posto dove trovarsi. Maria ha udito le parole di Gesù prima che salisse, che ascendesse al cielo, parole di benedizione, l'ordine ad andare dappertutto per portare il Vangelo, e ha ricevuto anche lei insieme con gli apostoli la benedizione: alzate le mani, li benedisse. E poi anche lei ha udito le parole di quei due uomini in vesti bianche che si sono presentati a loro per dire: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Anche Maria ha sentito queste parole e perciò anche lei, insieme agli altri apostoli e parenti e anche alcune altre donne, si pone in preghiera, e San Luca dice che questa preghiera era perseverante e concorde, o almeno tutti loro erano perseveranti nella preghiera e concordi nella preghiera. Maria non è sola, ma è nella Chiesa, è con la Chiesa, quella Chiesa che in quel momento era così piccola come un seme di senape, un nucleo, il primo, e lei è presente, è insieme. La sua preghiera e quella della Chiesa è un tutt'uno. Ed è molto bello vedere così la madre di Gesù, Maria, in preghiera, non solitaria, ma una preghiera insieme agli altri. E questo ce la fa sentire ancora presente anche nella nostra preghiera. Lei che può ispirare anche la nostra preghiera, darcene l'esempio e darcene la forza. La preghiera di Maria e quella della Chiesa è un tutt'uno. E ci sono questi due aggettivi che qualificano la preghiera della Chiesa nascente e quindi anche la preghiera di Maria: perseverante, erano perseveranti e concordi. Perseverante, cosa significa? Non si lasciano distrarre dal pregare, dalla preghiera. Sono tutti protesi nell'attesa, nell'attesa di cui avevano parlato quei due uomini in bianche vesti. Tornerà un giorno allo stesso modo. Quindi essi incominciano subito ad attendere questo ritorno, questa venuta di Gesù. Perseverano in questa attesa. Gesù stesso aveva raccomandato la vigilanza, l'aveva raccomandata molte volte. La Chiesa comincia subito ad ubbidirli. E noi sappiamo che attendere è un atteggiamento che va incontro facilmente alla tentazione della stanchezza o anche della delusione. Non è ancora venuto, quanto dobbiamo ancora aspettare, chissà quando, sarà vero che verrà? Ci sono queste tentazioni per l'attesa e quindi per la preghiera protesa ad attendere. Perseveranza, perseveranti, vuol dire che ci mettono tutto l'impegno a superare le difficoltà, vuol dire che fanno fatica, che c'è un uso forte della fede per pregare nonostante non si vedano ancora i segni di un ritorno imminente. Anche Maria è perseverante insieme con gli altri, continua ad attendere il suo figlio. Il secondo aggettivo, concordi. La loro preghiera li unisce in un cuor solo. Perché? Non perché vanno d'accordo, non perché pensano tutti allo stesso modo, ma perché sono tutti orientati a Gesù. Tutti attendono Gesù. Non interessa andare d'accordo, interessa essere orientati a Gesù. E allora c'è di più che l'andare d'accordo. C'è davvero un cuor solo, perché l'essere orientati a Gesù fa superare le differenze di carattere e fa superare le abitudini diverse, le diversità, fa esercitare l'amore reciproco. L'essere orientati a Gesù fa esercitare anche la sopportazione e la misericordia. Nel vivere insieme c'è sempre bisogno di misericordia, c'è sempre bisogno di sopportazione. Ma questo è possibile non solo, diventa qualcosa di addirittura naturale, di pacifico, se lo sguardo e il cuore sono orientati, rimangono orientati a Gesù. A Gesù che viene per essere Lui il centro della comunione, della comunità e il centro della vita di ciascuno. Preghiera perseverante e concorde. Perseveranza e concordia sono due caratteristiche della presenza dello Spirito Santo, che Gesù aveva soffiato su di loro proprio in quella stanza alcune settimane prima. Perché frutto dello Spirito è, come dice San Paolo, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quindi è proprio frutto dello Spirito Santo la perseveranza e la concordia. Nel gruppo riunito nella stanza superiore, le persone più importanti sono gli apostoli, che sono stati nominati prima, il versetto precedente, nel versetto 13, tutti a cominciare da Pietro, e sono tutti nominati per nome, proprio perché sono importanti. Il primo è Pietro, che poi prenderà la parola e darà indicazioni che tutti ubbidiranno. Oltre agli apostoli, l'unica persona nominata per nome è proprio Maria, che è qualificata così la madre di Gesù. Ci sono gli apostoli e c'è lei, con alcune donne e i parenti. Nessuno guarda a lei per prendere ordini. Nessuno si aspetta da Maria prese di posizione. Nessuno si aspetta da lei discorsi o insegnamenti o richiami. Però possiamo dire con sicurezza che tutti guardano a lei per imparare a pregare, per imparare ad essere perseveranti e concordi, per ricevere da lei forza nel perseverare e nel sopportare e aver misericordia verso gli altri. Non è lei la persona influente e importante per quanto riguarda decisioni da prendere, ma è la persona che attira il cuore di tutti. È influente e importante per quanto riguarda il modo di essere fedele. Nessuno si aspetta da lei ordini, ma da lei tutti ricevono esempio ad ubbidire. Nessuno da lei si aspetta insegnamenti, ma tutti ricevono da lei e guardano a lei per avere l'esempio e la forza e l'umiltà di imparare. Se non fosse così, Luca non l'avrebbe nemmeno nominata. Perché l'ha nominata insieme alle altre donne? Solo lei chiamata per nome? Perché lei era osservata nel senso vero e buono, tenuta d'occhio, possiamo dire, non per controllarla, ma per avere da lei esempio e sostegno, incoraggiamento per lasciarsi ispirare dal suo atteggiamento. Tutti imparano da lei ad esserci, a rimanere, a perseverare. Tutti imparano da lei a pregare, cioè ad amare Dio, ascoltandolo e ubbidendo, ascoltandolo attraverso le parole udite da Gesù e ubbidendo attraverso l'esempio dato da Gesù. Tutti imparano da lei a pregare, cioè ad amare Gesù, attendendo la sua venuta. E la preghiera di Maria, in mezzo a tutti gli altri che pregano, fa sentire Gesù presente e operante. Com'è la preghiera di quel gruppo, di quella comunità, cioè della Chiesa? Non importa se cantavano salmi e inni, o se pregavano come usano gli ebrei, muovendo tutte le articolazioni, o se pronunciavano preghiere spontanee, come a suo tempo Salomone, o i profeti, o come Gesù stesso durante l'ultima cena. Non importa che cosa facevano o dicevano per pregare. Il contenuto più vero e gradito a Dio, il contenuto della preghiera più vero e gradito a Dio, che cos'è? È l'offerta che ognuno fa di sé al Padre, così come aveva fatto Gesù. Nelle tue mani consegno il mio spirito. Per loro io consacro me stesso. Gesù aveva offerto se stesso al Padre. Questa è la preghiera che poi può essere incorniciata o abbellita o colorata dai salmi, dai cantici, dalla preghiera spontanea, dai movimenti, da tutto quello che si può fare. Ma il contenuto, il nucleo, il centro, il, il peso principale della preghiera è questo, l'offerta di sé al Padre. E proprio per questo Maria è maestra di preghiera, non perché insegna, ma perché la vedono pregare. La preghiera non si può insegnare. Uno la impara vedendo pregare. Lei non insegna, ma tutti, possiamo dire tutti, anche gli apostoli che hanno autorità, anch'essi imparano da lei. Lei prega insieme con loro, cioè lei continua a offrirsi come sempre si era offerta. Com'è la preghiera di Maria? Per rispondere a questa domanda dobbiamo rispondere a quest'altra. Com'è l'offerta di Maria? Anche lei varia la sua preghiera secondo il momento e le circostanze. Non importa in che modo prega, perché il suo cuore è sempre umile e ricco di amore e sempre si offre. Allora vediamo qualche aspetto della preghiera di Maria, quegli aspetti che ci sono narrati dagli evangelisti e che certamente Maria continua in quel modo. Allora noi troviamo alcuni momenti, possiamo dire che ogni volta che Maria è nominata nei Vangeli la troviamo in preghiera, cioè la troviamo che si offre a Dio. Dopo che l'angelo le ha detto rallegrati e le ha annunciato il progetto di Dio e le ha chiesto la sua disponibilità, che cosa dice? Si faccia di me secondo la tua parola. Io sono la serva del Signore. Ecco, si offre. Offre tutta la propria vita. Non solo in quel momento, ma tutta la propria vita per tutti i giorni e tutti gli anni. Alla visitazione, quando incontra Elisabetta, la sua preghiera diventa gioia, un canto di lode, umile. Ma dentro quella preghiera lei è in contemplazione. E essere in contemplazione cosa vuol dire? Vuol dire accettare che i misteri di Dio riempiano la propria vita. Quindi è ancora un offrirsi. Fa una lettura contemplativa della storia, vede nella storia l'agire di Dio, vuol dire che tutto il suo impegno, tutto il suo sguardo è occupato dalla presenza di Dio e dai suoi disegni e dai suoi modi di fare. Quando vede che Dio abbassa i potenti e i superbi e i ricchi per innalzare invece i poveri e gli umili. Vuol dire che tutto il suo essere, il suo pensare e il suo agire è occupato dall'agire di Dio. La incontriamo poi a Cana. A Cana lei interviene per intercedere. Non hanno vino. E la sua intercessione, rivolta a Gesù, e questo dice che lei è credente, crede in Gesù, non dimentica, non ha dimenticato le parole dell'angelo, né quelle dei pastori e dei magi, né quelle che Gesù ha detto al Tempio a 12 anni. Lei crede che suo figlio è il figlio di Dio e allora intercede, ma la sua intercessione è semplice, non pretende di insegnare nulla al figlio, è un'intercessione fiduciosa e il suo modo di intercedere è come dire: se vuoi che io faccia qualcosa, oppure mi rimetto a quello che tu decidi. È ancora un'offerta del proprio ragionamento, del proprio pensiero, del proprio essere a Gesù, anche l'intercessione. Non è solo dire l'intercessione, non è dire a Dio fa questo, fa quello per quelle persone, per quelle altre, ma è dirgli: guarda che se fai qualcosa sono a tua disposizione, adoperami. Altrimenti quella preghiera è solo pretesa e non è preghiera. Poi Maria la troviamo ancora insieme ai suoi parenti, ai fratelli di Gesù, quando essi ritengono Gesù divenuto pazzo e vanno con l'intenzione di portarlo via, perché non lo capiscono. Maria va insieme con loro. E cosa vuol dire questa sua presenza insieme a quei parenti che non condividono l'agire e l'essere di Gesù? È intercessione per loro, perché certamente Maria va insieme con loro pensando: se io sono con loro, Gesù non li guarda male, perché ci sono io, avrà misericordia di loro, perché ci sono io insieme con loro. E noi dobbiamo pensare così, Maria insieme con noi, e la vogliamo insieme con noi, perché così Dio non ci può guardar male, perché vede che con noi c'è lei. La preghiera di Maria continua silenziosa, però presente ai piedi della croce. Non ha parole. Forse non ha nemmeno pensieri Maria in quel momento, ma eccola, c'è. Offre la sua presenza. E da quando Maria è entrata in casa di Giovanni, lasciando la sua parentela, perché per andare in casa di Giovanni ha rinunciato ad andare nella casa dei fratelli di Gesù. Quindi Maria, per andare nella casa di Giovanni, rinuncia alla sua parentela, ai suoi parenti, ai diritti o a quell'amore che potevano avere i parenti verso di lei. Lei adesso, ubbidendo a Gesù, va in casa di Giovanni. Da allora Maria è presente nella Chiesa in modo particolare, libera dai legami di parentela, tutta offerta alla Chiesa. La sua presenza è tutta per la Chiesa, rappresentata da Giovanni, che si raduna in casa di Giovanni. E la Chiesa gode sempre e riceve sempre dalla sua presenza unità e perseveranza, capacità di essere concorde e di essere perseverante. E infatti noi vediamo che quelle comunità, quei gruppi di cristiani che hanno voluto escludere Maria non godono di questi doni di Dio, non godono dell'unità e non godono della perseveranza. Vedete, le chiese protestanti si sono spezzettate in migliaia di gruppi, gruppetti. Non c'è chi le tiene unite, chi dà loro la forza della concordia e della perseveranza nella concordia. Maria non è un apostolo. E allora qualcuno può dire, beh, allora non è importante, allora noi dobbiamo, insomma, perché solo gli uomini sono importanti, perché solo loro possono, è un modo sbagliato o imperfetto di guardare le cose. Maria non è apostolo, quindi lei, come dicevamo, non comanda, non insegna, non prende la parola, ma questo vuol dire, non vuol dire che non sia importante, perché lei non è un apostolo, ma è di più, è madre. E così è esempio e dono e forza e onore e motivo di, possiamo anche dire, di orgoglio per tutte le donne nella Chiesa, che non devono, non possono lamentare di non essere chiamate apostoli, ma possono condividere il ministero grande, prezioso e superiore per qualche aspetto, essere madre. E l'essere madre presente in mezzo agli apostoli garantisce la perseveranza della preghiera degli apostoli stessi, garantisce la loro concordia. Voi lo vedete anche nelle famiglie normali: finché c'è la mamma, di solito i figli sono uniti, e dopo, quando viene a mancare la mamma, che i figli con maggior facilità cominciano a dividersi. E così nella Chiesa, la presenza della madre e del ministero materno, che può essere condiviso da tutte le donne, il ministero materno, questa presenza garantisce la perseveranza e la concordia e diffonde pace, fa sì che la Chiesa non sia scuola soltanto, che la Chiesa non sia un ufficio. Se ci fossero solo uomini, la Chiesa potrebbe, se ci fossero solo gli apostoli, la Chiesa potrebbe apparire una scuola o un ufficio. Ma la presenza di Maria, o la presenza con Maria delle donne nella Chiesa, fa sì che essa sia casa accogliente, con cucina e soggiorno. Quindi tutta un'altra cosa. Tutto questo ha guadagnato a Maria la fiducia e l'attaccamento della Chiesa, che adesso gode, continua a godere della sua presenza. Maria trasmette alla Chiesa sicurezza, anche la sicurezza di essere sulla strada giusta, perché se c'è la madre di Gesù, c'è anche lui. Lui tornerà, verrà di sicuro là dove è presente sua madre. Maria trasmette alla Chiesa pace, umiltà, la sua stessa umiltà, perché tutti guardano a lei e la vedono umile, e allora imparano l'umiltà. E trasmette, come abbiamo continuato a dire con le parole di San Luca, perseveranza nella preghiera e concordia nella preghiera. Non concordia nei ragionamenti, non occorre, concordia nella preghiera, che è un'unità molto più profonda. E ancora Maria trasmette serenità e fortezza a tutta la Chiesa, che può continuare a vantarsi della sua fede. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Ecco, pensando a Maria, dobbiamo pensare sempre anche in questo atteggiamento, circondata dagli apostoli, cioè, e dagli altri, quindi da tutti i cristiani, in mezzo alla Chiesa. Non la possiamo mai pensare da sola, perché già prima che Gesù risorgesse, Maria è andata ad abitare con Giovanni, quindi non è mai stata da sola. E poi la vediamo qui insieme a tutti, così la dobbiamo pensare. E se ci avviciniamo a Maria, ci avviciniamo alla Chiesa e rimaniamo anche noi travolti o avvolti dalla sua perseveranza e dalla sua concordia, dalla sua preghiera, dalla sua offerta al Signore con umiltà. Sia lodato Gesù Cristo.